Dove stai andando?
A cercare Maria per Roma.
Benvenuti da Eliana Storri nella nostra rubrica dedicata a Roma. Bentrovati agli ascoltatori che seguono questo spazio dedicato alla nostra città. Con noi oggi il giornalista Renato Vertunni, che oggi ci parla dell'Acqua Pia Marcia di Roma. Renato, benvenuto.
Grazie di avermi ospitato anche in questa puntata della tua trasmissione. E dell'acqua di Roma e degli acquedotti che portano l'acqua a Roma ci sarebbe da parlare moltissimo. Oggi però noi puntiamo l'attenzione su un fatto: l'Acqua Pia Marcia, o l'Acqua Marcia Pia, perché prima si chiamava solamente Marcia, sul settembre di Papa Pio IX, che fu un settembre molto importante per la vita sua e per quella della Chiesa. Diciamo una cosa, che l'Acqua Pia Marcia è un'acqua che ha una antica origine, perché risale all'epoca romana e risale soprattutto dalla zona che va fra Tivoli e Subiaco, lungo la via Valeria. Qua c'è una zona di circa 500 ettari, 480 ettari, una pianura che è ricchissima d'acqua, e questo fatto fu notato fin dal tempo dei Romani, i quali la vollero convogliare per portarla a Roma. Si dice, è una leggenda perché è stata poi sfatata da una realtà storica, che Plinio nella Storia Naturale attribuisce l'origine dell'Acqua Marcia da un'azione fatta da un certo Ancomarcio, ecco perché Marcia, il che però risultò poi dopo falsa, perché nel 610 anticristo, ovviamente prima di Cristo, il Senato di Roma diede incarico a un certo Marcio era un console, di avviare le acque dell'Appia e della zona dell'Aniene a Roma, aggiungendovi le acque della zona dell'Acqua Marcia, ossia quella che poi si chiamava Acqua Marcia, quella che veniva da Tivoli, in questo modo da arricchire moltissimo la portata delle acque a Roma.
E qui a Roma poi dove arrivava quest'acqua?
Questa si univa gli acquedotti che portava l'acqua a Roma, ma questo qui, quest'acqua marcia, con i secoli si perse, le invasioni barbariche, tutte le varie confusioni che successero a Roma nel basso del Medioevo, insomma, si perse. Ma Pio IX, prevedendo che molti secoli dopo, tre o quattro secoli dopo, Pio IX prevedendo che la città sarebbe diventata più grande, infatti nel 70 Roma contava 230.000 abitanti, già nel 73 contava 260.000 abitanti, quindi la città si stava potenziando di abitanti. E allora
bisognava potenziare anche l'arrivo dell'acqua.
Voi avete detto che Roma era una città ricca di acqua, sì, ma appunto perché Pio IX poi fece questo lavoro. E le acque aumentarono, ovviamente non so qual era la portata, insomma, aumentarono moltissimo. E così l'acqua della Marcia furono rimesse nei condotti che venivano a Roma. Quando furono rimessi? Quando il Papa, nel 1855, diede incarico a un archeologo, un certo Canina, di studiare la possibilità di incanalare l'acqua della Marcia nei condotti che portavano a Roma. Se non che Canina morì e la cosa fu interrotta, ma la continuò subito dopo un suo allievo che prese in mano la situazione e risolse il problema dell'arrivo della Marcia a Roma. Il progetto prevedeva 56 miglia di acqua che viaggiava in canali sotterranei. Si abbandonava dopo secoli l'idea di far viaggiare l'acqua in acquedotti, diciamo, sopra elevati. Allora fu fatta questo studio e realizzato. Il Papa diede nel 800.
E parliamo di Pio Nono.
Io sono uno specialista di Pio Nono e poi vi svelerò il perché. Nel 1865 il Papa diede l'incarico a questo Angelo Romani, si chiamava, di fare il progetto. Dopodiché passò il tutto all'Anglo-Romana. L'Anglo-Romana era una società italo-pontificia e inglese per realizzare il progetto. L'Anglo-Romana studiò il progetto e in 5 anni, dal 1865 al 1870, realizzò l'acquedotto.
Renato, scusami, questa società di cui tu parli non ha nulla a che vedere con quella fondata verso la fine del 1800 e si chiamava Acqua Pia Antica Marcia S.P.A.?
Sì, è la stessa cosa.
Ah, ecco.
È un passaggio fra una società e l'altra. Questa è la ditta costruttrice, ovviamente. Poi non so la gestione a chi sia data, ma credo sempre all'Anglo-Romana. E l'Anglo-Romana fece questo meraviglioso lavoro. E il 10 settembre del 1870 l'acqua era a Roma e il Papa doveva inaugurare la mostra, ossia l'arrivo dell'acqua, che era a piazza dove adesso, a Piazza delle Sedie. Eravamo a 10 giorni dalla presa di Roma e non era una situazione molto allegra per il Papa. Il generale capo comandante delle truppe del pontefice, che poi era quasi romanizzato perché aveva anche sposato Vannutelli, disse al Papa se era il caso di andare o non andare. Il Papa dice no, io vado a inaugurare, sarà l'ultima inaugurazione. E infatti il Papa aveva inaugurato già la stazione Termini, la caserma Pio IX a Macao, aveva fatto il ponte di ferro sul fiume, aveva fatto una ferrovia che allora contava 300 carri, erano molti per l'epoca, aveva fatto varie opere di illuminazione a Roma, gas, e voleva fare anche questa dell'ultima sua azione, e fece l'inaugurazione. Partì la mattina del 10 ottobre dal Vaticano, dove lui si era trasferito dal 50 quando era tornato a Roma dopo la Repubblica Romana, si trasferì al Vaticano e dal Vaticano andò lentamente con la sua carrozza e il suo seguito fino la Piazza delle Sedie, passando il ponte di Sant'Angelo, Piazza Navona, Magna Napoli, via Pia, e ovviamente io penso che il suo pensiero andò al 48 quando furtivamente fuggì dal Quirinale, e così arrivò a San Bernardo, arrivò alla piazza, benedizione della gente, dell'acqua era arrivata, poche parole, e il Santo Padre ritornò al Vaticano lentamente. Fu l'ultima manifestazione esterna del pontefice dopo 10 giorni la presa di Roma.
E la presa quell'acqua di Roma, Renato, quell'acqua arriva ancora tutt'oggi a Piazza Esedra?
È quella, la Pia Marcia è quella che arriva a Piazza Esedra e non credo che sia stata cambiata perché non c'è ragione di cambiarla. E Piazza Esedra dove la fontana era, dove è adesso, è nel luogo dove sta adesso, davanti alle Terme Diocleziano e davanti a Villa Massimo, che oggi si vede un po' di meno perché hanno fatto dei giardini, no? E lì hanno fatto le inaugurazioni. Poi la fontana è stata cambiata perché poi arrivò nelle prime del Novecento Rutelli, il bisnonno del sindaco di Roma, che fu sindaco di Roma, il bisnonno di Rutelli l'onorevole, fece era uno scultore e fece la fontana delle Naidi, è la fontana che c'è attualmente, una fontana dei primi del Novecento, ma al tempo del Papa non c'era questa fontana. Dopodiché, ecco, qui possiamo dire due parole sulla presa di Roma. Io devo premettere, sembrerò arrogante, che io ho vissuto la presa di Roma attraverso i racconti che mi faceva una vecchietta di Setta Pagani, che aveva vissuto la presa di Roma, aveva allora 14 anni, io quando mi raccontava queste cose avevo 7 anni ed ero appassionatissimo, sempre, la mia cultura su Roma non è fatta dai libri o perché sono uno studioso, l'ho fatta attraverso i racconti dei vecchi che hanno vissuto in quell'epoca e mi raccontava della presa di Roma, molte cose che sono interessanti, per esempio l'opinione negativa che avevano su De Amicis, il quale era una specie di propagandista dei Savoia, del regno Sabaudo. Però la vecchietta mi raccontava che perché la famiglia Pagani, Ramo Luigi, era una famiglia clericale, cattolica, discendevano da Rickbach, che era stato uno dei fondatori dell'osservatorio meteorologico del Papa di Osservatorio Romano. E questa qui mi raccontava una cosa molto interessante. Mi diceva, il Papa Pio IX era un uomo buonissimo. Ricordiamo che Papa Pio IX nacque come soldato, perché lui era ufficiale della Guardia Nobile. È un uomo buonissimo e non voleva assolutamente che per una difesa inutile di Roma si creassero delle vittime. E diede ordine al suo generale, che aveva predisposto una difesa accurata, possiamo dire anche sanguinosa, perché i bersaglieri non scherzavano e non scherzavano manco i pontifici, ci sarebbe stata un centinaia, forse migliaia di morti, ma volle evitare questa tragedia e diede ordine di limitare la cosa unicamente all'onore delle armi. E così fu. La mattina del 20 settembre ci fu la Porta Pia, poi Porta San Pancrazio, altri punti dove ci fu una certa difesa. Alla fine l'esercito pontificio si ritirò tutto quanto a Piazza San Pietro, dove c'erano circa 5.000 soldati pontifici, zuavi, guardia boratina, i dragoni con i loro cavalli, e stettero lì 24 ore in attesa di decisioni.
Arrivarono queste decisioni?
Sì, arrivarono perché Roma si era arresa con onore all'esercito del re, l'esercito del Papa aveva difeso eroicamente da un punto di vista morale la città e si erano ritirati in questa zona che andava dai borghi, praticamente passava sotto dove stanno adesso la casa dei padri gesuiti e arrivava tornava in Vaticano. Il resto era stato abbandonato alle truppe del re. E questa zona c'erano tutti i pontifici. Sugli spalti erano stati lasciati cannoni, armi, però il Vaticano aveva riportato dentro il Vaticano 35 cannoni, 11.000 fucili che furono conservati in Vaticano fino a Papa Leone, che poi, non avendo questo materiale, che non sapeva che cosa farsi, perché il Vaticano non voleva fare la guerra allo Stato italiano, e allora, e poi anche fosse ormai inutilizzabile, lo fucili avancarica, quindi cose inutilizzabili, furono venduti come ferro vecchio. E fra queste cose, fra le prede belliche, devo sempre ricordare quel famoso treno di Pio IX, che era di proprietà dei pontefici, anche se i pontefici non possiedono nulla, ma hanno la gestione di tutto, era quel famoso treno di Pio IX di cui abbiamo parlato altre volte e che oggi è ancora preda bellica del Comune di Roma. Beh, questo ne parleremo separatamente. Ad ogni modo, Roma, la notte del 20 settembre, Piazza San Pietro era piena di soldati pontifici, ancora armati. Il 21 settembre il generale La Marmora passò in rassegna le truppe pontificie come si fa nella resa di onore per onorare il loro valore. Dopodiché dovevano queste qui andare via, perché molti non erano romani e quindi erano umbri, erano toscani, erano marchigiani, dovevano raggiungere la loro sede, la loro città, paese. E allora fu una grande confusione per far partire da Roma questa gente. Gli ufficiali della Guardia Pontificia, dell'esercito pontificio, no, ebbero tutti quanti, fino alla loro morte, una pensione dal Papa, che costò molto al Vaticano. Però i soldati andavano via col soldo, si chiamava soldo la paga del mese, e andavano via. E a questo punto rimase il Vaticano, sorvegliato internamente da Guardia Boratina e soprattutto dai svizzeri, che rimasero sempre nel Vaticano fedelissimi al pontefice, e dall'altra parte c'erano i bersaglieri. E così, e qui possiamo anche concludere, se abbiamo ancora tempo, un minuto.
Sì, hai tempo.
E poi il Papa, quando ci fu la resa, avevano combinato con sua eminenza Antonelli, il segretario di Stato, che il Vaticano, la zona intorno al Vaticano, San Giovanni il Laterano, Santa Maria Maggiore e San Paolo non sarebbero stati occupati, e anche per esempio l'Ordine di Malta, Via Condotti e le ambasciate erano ovviamente salve dall'invasione italiana. però si dimenticavano di una, località di cui parleremo, perché è una storia del tutto curiosa e particolare, del Quirinale, che si arrese non il 20 settembre ma l'8 ottobre. È una storia curiosa e anche oggi la vediamo anche un po' umoristica, come fu preso il Quirinale. Ad ogni modo, Santo Padre ovviamente non era una giornata di allegria, però si dice, e qui la vecchietta che mi raccontava la storia dei Bersaglieri a Piazza Colonna, la vecchietta abitava a via Colonna Antonina, ma con la madre Rosa, che era una Rickbacht, e mi raccontava che si diceva allora che il Papa la sera ebbe un colloquio con un sacerdote di Curia, un prelato della Curia romana, e allora il prelato disse: Santità, i regni passano, le repubbliche pure, alludeva ovviamente al passaggio alla fine della Repubblica Romana, la Repubblica Italiana ancora non c'era, le repubbliche pure, ma la Chiesa di Roma rimane nel tempo, e è quello che noi tutti ci auguriamo, che la Chiesa di Roma è intramontabile, è eterna. E allora il Papa sorrise e lo benedisse. Così si diceva a quel tempo che i papalini, allora li chiamavano, che erano rimasti a Roma. Però dobbiamo anche dire che Roma non fu tutta per i Savoia, molti chiusero il portone, che rimase chiuso per anni, chiusero le persiane, che rimasero chiuse per anni, però c'era anche chi aveva gettato i soldi di volta a bandiera, aveva buttato il busto del Papa dalla finestra. Beh, questa è un po' la storia. Poi potrei raccontare altre storielle, in Bersaglieri a Piazza Colonna, allora c'era un caffè, una specie di gruppo promotore per Roma italiana, c'erano dei controsensi, però i papalini si erano tutti riuniti, i soldati papalini, a Piazza San Pietro, dove, ripeto, piano piano andarono tutti quanti via. I cavalli furono dati una parte all'esercito italiano, un'altra parte li presero loro, non so che fecero i poveri cavalli dei Dragoni, erano cavalli bellissimi di razza romana, oggi una razza scomparsa. E questo fu, diciamo, l'aspetto aneddotico piccolo della Roma. Ripeto, quelli che erano da parte del Papa ovviamente in quei giorni uscivano poco, stavano attenti, perché c'erano, non rappresaglie, insomma, c'erano manifestazioni di ostilità verso il Papa. Invece è una manifestazione di amore verso il Papa dall'altra parte.
Renato, come sempre ci hai raccontato moltissime cose, siamo partiti dall'acqua Pia Marcia per finire addirittura ai Bersaglieri.
Sì.
Quindi argomenti sono argomenti.
La frase di Pio IX che disse, il prete gli disse: i regni passano, le repubbliche pure, ma la Chiesa di Roma rimane, ed è quello che noi nel cuore e nella mente ci auguriamo per sempre.
E su questa citazione ti salutiamo. Renato, grazie per essere stato con noi.
Grazie a voi moltissimo.
Si conclude qui la rubrica dedicata a Roma. Buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Astorri.